Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci affidiamo al Signore, chiediamo il dono dello Spirito per accogliere la Sua parola. Mandaci, Signore, il tuo Santo Spirito. Fa che confermi in noi la tua parola. Fa che attraverso di lui quella parola possa diventare carne. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, prendiamo questa sera due brevi testi del Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca è quello che ci consegna diversi passaggi, diversi momenti in cui fa riferimento a Maria. In alcuni passaggi alcuni testi che abbiamo, alcuni abbiamo già visto, è davvero lei la protagonista, tra virgolette, no? Colei che è visitata dal Signore, colei che diventa davvero il riferimento nostro. In altri testi, come quelli che ascolteremo stasera, Maria quasi è in secondo piano, no? E tuttavia la sua persona diventa quasi un sacramento, un segno della volontà di Dio, della presenza di Dio. In un modo davvero speciale, perché lascia il posto al Signore. E passa a noi quella parola, a chi ascolta, a cui queste parole sono mirate. Beh, d'altra parte tutto il Vangelo è per qualcuno che l'accolga, no? Ovviamente. Ma, ripeto, in questi due testi che leggeremo è fin troppo evidente che le parole di Gesù, riviste e rivisitate proprio dall'esperienza di Luca, della comunità credente, degli apostolica, sono proprio rivolte a noi, ci coinvolgono direttamente, si può dire quasi, no? Ecco, leggiamole. Ripeto, sono due brevi passaggi. Uno lo troviamo al versetto 19 del capitolo 8. 8, 19, 21. E l'altro nel capitolo 11, quindi leggiamo questi due brevi testi. Prima questo al capitolo 8. 8, versetto 19. E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. L'altro testo al capitolo 11, versetto 27. Anche qui sono solo due versetti, 27 e 28. Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Facciamo un momento di silenzio in cui potete rileggere questi testi anche nel contesto, leggete pure un pochino prima, dopo, cosa c'è, no? Dove sono un po' inseriti, ma anche proprio per se stessi, ecco, e poi ci riflettiamo su insieme. Allora, ho voluto leggere insieme questi due testi perché c'è un certo parallelo, un certo richiamo l'uno dell'altro, no? In entrambi i casi c'è un riferimento, come dicevo, a Maria. Nel primo caso, a capitolo 8, è un episodio che racconta anche Marco, e da lì lo prende Luca, ma lo racconta Luca in un modo diverso, stemperando un po' le tinte un po' forti, no, di Marco, perché Marco dice che i suoi vanno per quello che avevano sentito dire di Gesù, dicendo che era fuori di sé, cioè con una tinta piuttosto negativa, no? Nel motivo che li porta lì da Gesù. Invece Luca, abbiamo sentito, non pone questa dimensione, non solo, ma se avete fatto caso, leggendo, questo testo arriva dopo la parabola del seminatore, mentre nel Vangelo di Marco è al capitolo 3, poi la parabola del seminatore e altre parabole sono al capitolo 4. Invece Luca, vedete, mette questo testo proprio dopo quella parabola che tratta proprio dell'ascolto della parola. Questi due testi, tra l'altro, oggi anche liturgicamente ci stanno, no? La parola che si fa carne, no? Richiama proprio le parole stesse di Gesù sul modo di accogliere la parola di Dio. E realmente l'incarnazione del Verbo in Maria rappresenta davvero quello che dovrebbe avvenire in ognuno di noi attraverso la parola viva. Non mi riferisco solo alla parola scritta, anche, ma la parola è Gesù stesso. Perché poi il Vangelo, tutta la parola, ci porta a Lui. E questo mistero, appunto, questi due testi ci invitano a contemplare, a leggere. E, ripeto, Luca un po' rende il testo meno caratterizzato, perché Marco lo inserisce proprio in un contesto più storico, no? Come è avvenuto, più o meno. È ovvio che ci mette dentro anche un significato, no? Evangelico, di annuncio, no? In quel racconto. Ma rispetto a Luca, ecco, ripeto, si aggancia di più a quello che è accaduto, appunto, no? Arrivano i suoi, un po' preoccupati da quello che sentivano dire da Cafarno, pensate un po', con il miracolo che Gesù aveva compiuto, immaginate che voci erano arrivate a Nazareth, no? Dici, infatti poi quando andrà a Nazareth, no? Non troverà una buona situazione Gesù. Al capitolo 6 poi lo racconta Marco, e lui stesso non sarà ben disposto rispetto a chi già è prevenuto, no? Ed è incapace di accoglierlo. Non è questo il falegname, no? Il figlio di Giuseppe. Non conosciamo i suoi parenti, i fratelli, sorelle, dicono i nomi. Ecco, appunto. Quindi Marco, ripeto, ci consegna una realtà che è stata quella. Luca invece, avete sentito come racconta in modo molto più succinto, tra l'altro, e ci fa vedere qualcosa che invece ha a che fare anche con noi. Perché arrivano da lui la madre e i fratelli. Madre e fratelli. Ma non potevano avvicinarlo a causa della folla, c'è molta folla. Non dice nemmeno il luogo, vedete come il racconto è molto riassunto, diciamo, no? Sintetizzato, appunto perché il racconto qui ci sta conducendo per mano in un altro, in un'altra dimensione. per cui si perde proprio il luogo, no, dove era la casa, non importa questo. C'è questa folla che impedisce, per certi versi, no, di arrivare a Gesù. E gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori, desiderano vederti, vorrebbero vederti. È trasformato in positivo, se ci fate caso. Vorrebbero vederti, punto. Non dice i motivi. Quindi Luca ci va a sottolineare quel desiderio, il desiderio di vedere Gesù. E non poterlo vedere. E qual è la risposta di Gesù? Appunto, una risposta, anche questa, vedete, che rispetto a quella di Marco, ci consegna una prospettiva diversa. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi. E chi sono? Cioè, non. Mentre nel Vangelo di Marco dice Gesù, guardando attorno quelli che erano, no, intorno a lui, no, quindi ce lo fa proprio vedere, no, questo sguardo, questo riferimento a qui no, vedete. Questi. Chi? La folla? No. Sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quelli di tutti i tempi. Questi. Questi. Quelli che ci saranno. Ora e in futuro. Anche i suoi possono essere, no, la madre e i fratelli reali possono essere tra questi. È come se Gesù leggesse dentro la realtà. Per far cogliere appunto il senso dell'essere legato a Lui. Qual è il legame che c'è con Lui? Quello di sangue? No, non è quello. Per essere salvi non c'è bisogno di essere fratelli e sorelle di Gesù, anzi. No? E ascoltare la parola e metterla in pratica. E mia madre e i miei fratelli sono questi. Mentre nel Vangelo di Marco la risposta di Gesù mette l'accento sulla fraternità. E fa comprendere che appunto il mistero di Dio si realizza nella fraternità universale. Essere dentro, giocando sul dentro e fuori, fuori di sé, in realtà sono loro che rimangono fuori. Stare dentro significa vivere la fraternità. E almeno in quel momento proprio la madre e i fratelli di Gesù sono fuori, erano lontani, non avevano capito che stava succedendo. Solo che dentro sa, dall'altra parte questo lo vediamo, no? Vedete, è facile giudicare la Chiesa perché basta prendere un po' i giornali, qualche notizia, quello che si sa, quello che e lo facciamo noi stessi tante volte, noi stessi ci mettiamo fuori certe volte, perché è facile giudicare la Chiesa nelle sue fragilità. non vederla nel suo mistero che invece realizza. Un mistero che realizza Dio in essa. Gesù di comunione. Marco sottolinea questo. Invece Luca, vedete, sottolinea la dimensione personale di come noi realizziamo quella parola attraverso la parola viva che è Cristo stesso. Coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica e la fanno. Il verbo usato è proprio fare, la parola che diventa vita concreta. Si fa, si incarna. Ripeto, la festa di oggi è proprio significativa in questo. L'incarnazione di Gesù significa anche questo, che la nostra vita, tutta la nostra vita, deve diventare incarnazione. Non il fare per fare, attenzione, non è il, come dire, l'esaltazione dell'attivismo, ci mancherebbe, no? Anche perché prima viene l'ascolto. Prima viene l'ascolto. Mentre noi certe volte facciamo esattamente il contrario. Prima viene il fare, poi ascoltiamo e raccogliamo i cocci delle nostre azioni, perché sono senza la parola, sono senza di Lui. Quando sono senza l'ascolto, non sono parola incarnata, è un'altra cosa. Sono le nostre belle realtà. Belle, possono essere pure belle, ma in genere non sono vere, autenticamente umane. E il mondo oggi è pieno di questa farsa, no? E di umanità, dove non c'è la parola vera. Ci sono balbetti, no? Non c'è la parola. Prima ascoltare la parola e poi farla. È importante pure quello, sicuramente. Sono due tappe che non si possono eludere. E una rende possibile l'altra. Perché se c'è l'ascolto vero, inevitabilmente c'è anche il fare. Stiamo tranquilli. Siamo tranquilli che se c'è l'ascolto c'è anche il fare. Se non c'è l'ascolto, l'accoglienza di quella parola in profondità, il fare non verrà. O verrà, ma sarà un'altra cosa, appunto. Ma sapete, l'accento di questo rapporto tra l'ascolto e il fare, no? È contenuto anche nelle prime parole di Gesù. Mia madre e i miei fratelli sono questi. È bello, ho letto un commento che mi è piaciuto, perché effettivamente, vedete, Gesù riprende proprio questa figura, queste figure, no? Di mia madre e i miei fratelli, erano citati prima, naturalmente, sì. Però vedete, ci insiste, è ripetuto tre volte. Madre e fratelli, madre e fratelli, madre e fratelli, tre volte ripetuto. Ed è strano perché Luca in genere non ripete, non è uno che ama ripetere le parole, no? E invece tre volte ripete in pochi versetti questo madre e fratelli, e in effetti può avere un significato anche questo, no? Proprio legato a quello che stavamo dicendo, no? L'ascolto e il fare. E in effetti ci pensiamo bene, ecco, è quello che siamo chiamati ad essere, madre e fratelli, madre a singolare, perché ascoltare la parola è atto personale. Sono io di fronte alla parola. L'abbiamo ascoltato oggi. L'annunciazione a Maria è l'incontro personale di Maria con il Signore. È il suo sì, perché ognuno deve dire il suo sì al Signore. Il suo. Non può dire l'altro. No, tu, io. Io. Perché Dio vuole il sì di ognuno. Perché Dio ama ognuno. E ognuno di noi può diventare madre. È chiamato a diventare madre. Se ci fate caso, è un po' anche il messaggio che è contenuto nella parabola del Padre misericordioso. Certe volte la leggiamo proprio male, sapete? Perché noi insistiamo sempre sul figlio maggiore e sul figlio minore, anzi sul figlio minore molto spesso, tanto che l'avevamo chiamata un tempo la parabola del figlio il prodigo. Non è vero che è la parabola del figlio il prodigo, è la parabola del padre e dei due figli. Il personaggio principale è il padre, non il figlio, no, c'è anche lui naturalmente, ma lo dice all'inizio. Padre, un padre aveva due figli, questa è la parabola. E sono importanti tutte e tre, non solo i figli, noi ci riconosciamo nei figli, e nel padre no. La sentiremo tra domenica prossima, forse o l'altra domenica. La liturgia ce la consegnerà questo gioiello, no? di Luca. Noi ci dobbiamo riconoscere nel padre, quello è il messaggio della parabola. Dobbiamo arrivare al padre, non rimanere figli. Se rimaniamo figli non cresciamo. D'altra parte penso che così sia nella vita anche nostra, no? Dobbiamo diventare generativi. Se rimaniamo sempre i figli, no? Viziati, gente a 40 anni, 50 anni che ancora fa il figlio, no? Invece di assumersi una responsabilità, un posto nel mondo suo, dove è lui che risponde, io. Con la mia vita, poi non importa se sto con i genitori o non ci sto, ma è il posto che ho in questo mondo, dove Dio mi ha messo e dove io devo rispondere, io, personale, è singolare, non è plurale. Ci fa madre rispetto alla parola, perché la parola, ecco, come il seme che penetra nella terra, genera quella vita, ma il terreno lo deve accogliere. E quel terreno siamo noi, ognuno di noi, singolare. Poi viene il plurale e i fratelli, perché dobbiamo essere anche i fratelli. Certo, non basta essere la madre, poi bisogna essere fratelli. E anche questo c'è nella parabola del padre misericordioso dei figli, no? Perché che vuole questo padre? Vuole l'unità, la comunione, la fraternità. Allora capite che significa ascoltare la parola e farla? Ecco cosa significa, sapete che significa allora fare la parola, no? Non è una cosa qualunque, è creare fraternità. Madre e fratelli sono questi. E allora vedete, Maria questo l'ha realizzato. Pensate a Maria, pensate a lei, pensate il suo sì e il suo sì che ha generato la Chiesa, con una presenza costante di Maria, come sottolinea sempre Luca, lo leggeremo negli Atti degli Apostoli, quando nasce la Chiesa, quando la Chiesa è visitata, è riempita dello Spirito Santo, c'è Maria. Non è un caso che ci sia Maria. Perché lei è davvero, no? La prima che ha creduto e poi ha custodito, ha realizzato la fraternità. È bello questo. Maria non è che è sparita di scena, no? Ha fatto il suo exploit e se n'è andata. No, Maria è stata nella Chiesa fino alla fine della sua vita, è sempre, anzi, è il cuore della Chiesa, ancora oggi, nella volontà di Dio. È bello questo. Ma questo parla di noi, parla anche di noi, perché anche noi siamo chiamati a diventare questo, dice Gesù, non solo la madre sua, anche noi siamo chiamati a diventare questo. Madre e fratelli. E poi l'altro testo, a capitolo 11, che più o meno riprende la stessa cosa, lo stesso schema. So che qui parte da una parola di una donna, no? E vedete, è un testo che si pone proprio nel contesto in cui Gesù è accusato di agire nel nome di Belzebù. Pensate un po', no? Proprio il contesto in cui Marco metteva l'incontro, no? La visita dei parenti di Gesù. Invece Luca ci mette quest'altro passaggio. Ecco, la lotta del bene e del male, la difficoltà di riconoscere il bene. E allora, bella questa parola, quando una donna, sentendolo parlare, alza la voce tra la folla, sempre questa folla presente, e gli disse: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ripeto una frase, Luca usa ripetere certe volte lo stesso concetto nel Vangelo, no? Più di una volta. Ecco, qui ritorna appunto quella stessa parola. Stessa. Beh, veramente c'è una parola un po' diversa, no? Ascoltano la parola e la osservano, qui dice. Fiulasso, la custodiscono. La custodiscono. Usa questo verbo. E anche qui, vedete, sembra che in qualche modo si superi, no? Il riferimento appunto al grembo che ha portato Gesù, al seno che lo ha allattato, a Maria, no? Sembra che si vada oltre, no? Nelle parole di Gesù, ma in realtà, ancora una volta, qui Luca ci fa vedere come appunto Maria è bella ed è grande per questo, non perché ha generato fisicamente Gesù e l'ha allattato. Quel riferimento proprio al grembo e alle mammelle è molto fisico, il riferimento di quella donna, no? E beh, Gesù lo interpreta nelle sue parole, sempre in quel binomio già visto al capitolo 8, e ce ne fa vedere ancora una volta, no, la portata. significato più profondo. Che è la vera risposta al male, perché è quella, la parola, ecco, è la nostra vittoria sul maligno, sul più forte, come dice prima, nel testo immediatamente precedente. Ed è anche il motivo per cui non abbiamo bisogno di altri segni, come dice subito dopo. Non cerchiamo segni di qua e di là, segni straordinari. Abbiamo i segni ordinari che il Signore ci ha dato. È appunto la sua parola. E allora, ecco, siamo chiamati appunto come Maria a diventare quel grembo e quelle mammelle. Tra l'altro nell'iconografia, no? È espresso molto bene, no? Nelle icone, no? Proprio questa dimensione del grembo e le mammelle, no? Noi abbiamo nella Madonna del Pilerio l'espressione chiara di questo, no? E il grembo con il cordone ombelicale ancora attaccato, no? Si può dire appena staccato, ancora visibile, e le mammelle. Ancora una volta, perché questo siamo chiamati ad essere. Ad essere. Accoglienti la parola, come grembo appunto fecondo, madre. E poi capaci di comunicarla concretamente, non a parole, no? La mammella che nutre e fa crescere quella parola. È bella questa immagine. E ancora una volta Maria l'ha realizzata pienamente. E noi con lei, ci sta dicendo Luca, noi chiamate a realizzare con lei questo mistero. Custodire quella parola. Vi ricordate nel capitolo 2, due volte usa questa espressione Luca parlando di Maria, che custodiva, no? Ascoltava, no? Quello che veniva detto di Gesù e custodiva nel suo cuore quelle parole. Con quel verbo che, no, non significa appunto una custodia, no? Una memoria semplicemente, no? Del fatto, delle cose, ma una memoria viva che diventa capacità di leggere la propria vita con quella parola e capire quello che mi sta accadendo adesso con quella parola. E dunque luce che illumina il presente e l'azione presente, questa è la parola, questo è Gesù nella vita di Maria e nella nostra. Beati questi, dice Gesù, e beati, no? Vi ricorda naturalmente le beatitudini, no? Sì, perché proprio in quelle beatitudini si realizza, ecco, questo connubio di ascolto e crescita della parola, accoglienza e crescita di quella parola, perché quella parola cresca in noi. O come dice lo stesso Luca negli Atti degli Apostoli, corra con noi, in noi. E Questo è il mistero di cui siamo fatti partecipi. E Maria ce lo ricorda, ce lo dice, ce l'ha detto con tutta la sua vita. Maria non è grande per un momento che ha detto sì, ma per il sì che ha continuato a dire ogni giorno con Gesù. Ed è lì che ha contribuito a generare la Chiesa. Per cui la Chiesa si può riconoscere in Maria, noi stessi, ogni credente. Ecco, portiamoci questo messaggio stasera, no? E che la Quaresima, ecco, ripeto, lo dico in questo contesto perché penso che ci stia assolutamente bene, perché ecco, in questo contesto quaresimale, ecco, siamo proprio chiamati a questo, a far sì che la parola sia più vera in noi, più autenticamente vissuta, incarnata, perché possa crescere e portare frutto. Mettiamo in piedi, facciamo insieme, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera di figli, ma di figli che vogliono anche contribuire al regno del Padre e rispondere alla sua chiamata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.